Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Eh sì, ho preso fiato Matteo. Ecco, con noi oggi c'è appunto Matteo, che frequenta storia all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Poi c'è Maddalena, che invece frequenta il liceo Mameli di Roma. Mameli. E Roberto, che frequenta il liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Alla regia c'è Marcello Prisco. Noi oggi parleremo di cambiamenti climatici ed emergenza siccità, però prima andiamo ad ascoltarci il brano di Carmen Consoli, Pioggia d'aprile, ne abbiamo vista veramente poca.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sui litorali desolate si adagiano le imbarcazioni dei pescatori. Pioggia d'aprile, dalle finestre donne operose raccolgono i panni stesi ad asciugare la tanto attesa calda stagione. Sembra quasi che non li farsi aspettare. Si inseguono e poi si disperdono lungo il pontile tra i mandorli in fiore. La tanto attesa calda stagione sembra quasi che voglia farsi aspettare.
La radio che dà voce agli studenti. Oggi qui per parlare di cambiamenti climatici ed emergenza siccità, ma prima andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
Uno scenario apocalittico, quello che ci presentano scienziati e studiosi nel nostro futuro prossimo. E senza aspettare la fatidica data del 2100, già quest'estate si preannunciano blackout elettrici, acqua con il contagocce e gran parte delle colture rovinate. Una vera e propria emergenza idrica, con i grandi fiumi già in secca e l'allarme degli agricoltori che prevedono miliardi di danni. Qualcuno ipotizza la necessità di razionare l'acqua, qualcun altro, come Fulco Pratesi, presidente del WWF, suggerisce alcuni comportamenti da tenere. Abolite la lavastoviglie, fatevi il bagno, anzi la doccia, una volta alla settimana. Non siate troppo precipitosi nel cambiarvi la biancheria. Basteranno questi accorgimenti a far fronte ai cambiamenti climatici?
E chi lo sa, allora voi non so che intenzioni avete di fare. Fulco Pratesi consiglia di non lavarvi poi tanto spesso, cosa ne pensate?
Beh, più o meno via per secondo, perché Jack and Livingstone, sindaco di Londra, aveva detto qualche tempo fa di non tirare la catena dopo aver fatto pipì, quindi sono provocazioni forse divertenti, però non so quanto siano utili dal punto di vista poi della fattibilità.
Matteo. Se non altro perché quando tanto più fa caldo, tanto più si ha bisogno di lavarsi, quindi non credo che sia una mossa.
Beh, comunque questa stessa domanda è stata rivolta al ministro dell'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio da Martina, che frequenta scienze politiche a Roma 3, e anche dalla qui presente Maddalena. Andiamo adesso ad ascoltare che cosa ha risposto il ministro.
Alla luce dei cambiamenti climatici annunciati dagli scienziati, la questione ambientale è ormai una priorità. Come si muove l'Italia rispetto a questa questione?
L'Italia negli scorsi anni si è mossa poco e male. Nell'ultimo anno ovviamente è diventata una priorità del governo e quindi abbiamo cambiato alcune leggi, per esempio abbiamo investito nella scorsa finanziaria per sostenere chi mette i pannelli fotovoltaici, chi mette i doppi vetri nelle abitazioni per evitare lo spreco energetico, chi cambia i propri elettrodomestici in quelli che consumano meno, una serie di settori diciamo che vanno verso l'innovazione. Abbiamo fatto a febbraio il nuovo conto energia, che è una vera e propria svolta, cioè lo Stato investe e sostiene economicamente con risorse tutti coloro che fanno la scelta di diventare piccoli produttori di energia da fonti rinnovabili, in particolare in questo caso dal solare. Ovviamente non basta, perché adesso c'è la necessità di fare un forte cambio nel settore dei trasporti, che ancora è molto inquinante, determina una forte produzione di CO2, e dobbiamo fare in modo che invece l'Italia converta una buona parte del trasporto verso il trasporto pubblico. E poi c'è il settore degli edifici, che oltre agli contributi dati per il doppi vetri significa adesso passare davvero a costruire delle case che invece di consumare energia la producano. Ecco, si tratta di una nuova azione in cui, almeno a parole, sono tutti d'accordo. Dobbiamo fare in modo che le scelte poi concrete delle attività del governo e di tutti gli imprenditori nel nostro paese vadano in questa direzione.
E alcuni giorni fa, sul Corriere della Sera, Fulco Pratesi, presidente del WWF, ha pubblicato una serie di consigli per il risparmio dell'acqua, della serie lavatevi i denti solo dopo tre pasti, fatevi un bagno alla settimana e cose del genere. Cosa dice in merito? Non sarebbe forse meglio mettere mano alle tubature che ci fanno perdere circa il 40% di acqua potabile, piuttosto che ridurre gli standard di igiene a cui siamo abituati?
Ma è chiaro che Pratesi fa una provocazione, perché oggi quello che noi abbiamo è uno spreco idrico molto forte, ma che non è determinato dal fatto che le persone si facciano la doccia. Anzi, se si fanno la doccia invece che il bagno già risparmiano parecchio. Basterebbe che almeno quando si lavano i denti non tengano il rubinetto perennemente aperto, insomma, oppure quando si fa la barba. Ecco, ci sono sicuramente cose di buonsenso che si possono fare, come anche nelle abitazioni private recuperare il recupero dell'acqua piovana, è una cosa che si può fare, perché per lavare l'automobile o per innaffiare le piante non c'è affatto bisogno di usare acqua potabile. Allora, abbiamo sicuramente strumenti molto più pratici per risparmiare, e questo è un primo settore. Il secondo è mettere in sicurezza i nostri acquedotti, ma questo, devo dire, si fa anche accogliendo le domande del Ministro dell'Ambiente, cioè quelle che io faccio da tempo, e l'ho sempre fatto anche come Presidente dei Verdi, e cioè basta col buttare soldi soltanto in mega cementificazione. Pensiamo a quanti anni abbiamo discusso del ponte sullo stretto, ma facciamo in modo che invece ci sia una vera attenzione alla rete idrica e agli acquedotti. Uno, vanno sistemati e bisogna superare la fase degli acquedotti colabrodo. Due, va chiarito che l'acqua potabile serve per gli usi potabili dei cittadini, e non è giusto utilizzare acqua di sorgenti, di fiumi, che vengono a volte addirittura quasi essiccati da un eccesso di captazioni, per semplicemente per innaffiare o per utilizzarle per raffreddare degli impianti nelle industrie. In quel caso si usino acque non potabili e comunque acque riutilizzate e riciclate.
E questo era il parere del ministro Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Radio Zainet. Beh, innanzitutto il problema spinoso degli acquedotti veramente colabrodo in Italia. Matteo?
Sì, ma qui entra in gioco un discorso di abitudine. L'Italia è sempre stato un paese tradizionalmente ricchissimo d'acqua, le nostre bollette dell'acqua sono le meno salate di tutta Europa. L'Italia è l'unico paese del mondo, credo, dove a ogni angolo di strada si trovano fontanelle che buttano acqua potabile a getto continuo. Quindi, tutto sommato, è perché non siamo abituati a dover fare i conti con una situazione che rischia di diventare critica. Per quanto poi vada ricordato che, più che il consumo privato o anche degli acquedotti, il problema è lo spreco allucinante che si fa di acqua, specialmente nel bacino del Po, per le colture agricole. Tanto è vero che è stato calcolato che ben l'83% dell'acqua prelevata dal fiume va a finire in campi.
Questo... l'agricoltura sicuramente è il problema più grosso.
Ma no, neanche anche perché l'alternativa non è dire chiudiamo le colture della pianura padana, ma è utilizziamo le tecniche dell'agronomia moderna per risparmiare acqua.
Roberto?
Sì, è perfettamente giusto, anche perché in questo modo si consentirebbe anche una più equa distribuzione dell'acqua sul suolo nazionale, perché è anche vero che uno dei problemi maggiori negli ultimi anni è che comunque al nord, bene o male, anche d'estate l'acqua c'è. Ci sono dei paesi del sud, tipo, soprattutto in Sicilia, nei quali addirittura viene portata l'acqua con le cisterne, il che è veramente vergognoso che ci sia questa così grande discrepanza.
È una questione di sorgenti.
Sì, è anche una questione di sorgenti, ma anche di spreco e di cattivo utilizzo, di cattivo utilizzo e direi anche di cattiva amministrazione delle risorse del territorio.
E adesso il Subsonica a Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Se fosse facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Ciò che ora parla di noi, rabbia, illusioni e speranze che so, detonazioni di un attimo che passerà. E rimarrà forse il vuoto di noi, armare rimpianti che so, per ricordarci in un attimo che passerà. Sugli edifici e sui cieli di noi, sulle stagioni e sui nostri perché, nuvole rapide un attimo che passerà. Così poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora resta di noi, sulle parole, sui gesti che so, frantumazioni di un attimo che passerà.
Subsonica a Radio Zainet. Beh, Matteo, quello che dicevi è giusto, siamo abituati veramente bene in Italia e in effetti in Europa siamo i maggiori consumatori d'acqua, andiamo anche ad attingere alle cosiddette acque verdi, quelle che è più difficile da ricaricare, quindi c'è uno spreco non indifferente, siamo secondi soltanto a Stati Uniti e Canada, insomma un primato che
beh,
insomma,
bisogna ricordare secondi ma di gran lunga,
di gran lunga, sì. Però comunque qualcosa nel nostro piccolo, anche senza ricorrere ai consigli di Fulco Pratesi, forse dovremmo fare. In effetti utilizziamo acqua potabile pure per lavare la macchina e il motorino. Questo è vero.
Sì.
Problema più che altro della rete idrica, perché è ovvio che se io ho un rubinetto nel giardino, di rubinetto uno ce n'ho, se aprendo quello mi esce acqua potabile, che faccio? Non annaffio le piante? Questo è un discorso che va a investire un livello molto superiore di quello della volontà personale. Cioè io anche senza voler fare danni. Poi ovviamente, per esempio, nel discorso della floricoltura c'è un modo per risparmiare l'acqua, per esempio usare il secchio invece del tubo, però ecco, sono palliativi, non sono la soluzione del problema, e sarebbe invece un forte intervento a livello infrastrutturale.
Ospite di Radio Zenit è Franco Prodi, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Buongiorno e benvenuto a Radio Zenit.
Buongiorno anche agli ascoltatori.
Maddalena, vuoi iniziare tu con le domande?
Sì, professore, io volevo farle una domanda che faccia un po' da cappello poi a tutte le altre domande che verranno degli altri ragazzi. Volevo sapere, secondo lei, insomma dai suoi studi, è veramente l'uomo la causa di questa siccità e di questi danni ambientali?
Dei cambiamenti climatici?
Sì, diciamo, cambiamenti climatici forse è meglio. Oppure no, come dice il professor Zichichi?
La verità è che non si può dire quale sia il ruolo attuale dell'uomo. Questa è la situazione della conoscenza sul clima e i sistemi climatici e l'evoluzione. Cioè, noi sappiamo che ci sono delle cause di variazioni climatiche naturali di lungo periodo, come le fluttuazioni del sole, dell'energia che ci arriva dal sole, come la variazione della distanza tra la Terra e il Sole, ma queste sono con periodi molto lunghi, alcune di 120.000 anni, altre di 400.000 anni. L'uomo è arrivato come uomo industriale, come uomo che riesce a mettere quantità grandi di inquinanti, di gas e di particelle in atmosfera solo da 2 secoli e mezzo, da 3 secoli. Questa azione dell'uomo è certamente rilevante sul clima, ma non siamo in condizioni di separarla quantitativamente.
Arrivando invece al discorso appunto degli interventi per limitare appunto questo impatto ambientale dell'attività umana, ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi suggerisce un risparmio energetico, chi invece di impiegare fonti rinnovabili. A proposito delle fonti rinnovabili, quelli del partito del petrolio, tra virgolette, sostengono che non sia possibile allo stato attuale del progresso tecnologico produrre una quantità di energia accettabile da fonti come l'eolico e il fotovoltaico. Qual è la fondatezza scientifica di alcune di queste posizioni?
Bisogna innanzitutto vedere con questi tre aspetti, cioè il clima, l'ambiente e l'energia, come strettamente collegati. Lei fa una domanda specifica sulla disponibilità di energia e tutti sono abbastanza concordi che cominceremo ad avere scarsezza di petrolio intorno al 2020, ecco 2025. A questo punto bisogna pensare a soluzioni alternative, qui si dipanano diversi discorsi e diverse possibilità. Certo, vanno sviluppate quelle rinnovabili, ma non potranno mai dare l'apporto che è costituito dall'impiego attuale di energia. E poi ci sono evidentemente tutte le altre soluzioni, da un risparmio a un cambiamento di stili di vita, poi ci sono quelle altre ovviamente dibattute sulle quali non entro, dell'impiego del nucleare o meno, ma diciamo il discorso energetico va affrontato con le scadenze, con i tempi che sono imposti appunto dall'arrivo, dalla scarsità delle fonti specifiche. Ecco. Diverso invece il discorso tra energia e ambiente, quindi diciamo sul versante, ecco, della salvaguardia ambientale. A mio parere ci sono già delle situazioni di allarme sulla qualità dell'ambiente che imporrebbero da subito, ecco, del cambiamento di stili di vita abbastanza urgentemente, ecco, perché l'aumento della popolazione, soprattutto il venire alla ribalta, diciamo, di interi continenti che desiderano avere i nostri stessi consumi energetici, comportano un impatto sul pianeta in quanto tale, nella sua globalità, un impatto che dal punto di vista ambientale non può essere sostenuto.
Roberto, un'ultima domanda.
Sì, dottor Prodi, si parla molto in questi anni in Italia di domenica a piedi e altre misure cautelative per abbassare anche il tasso di inquinamento nell'atmosfera. Basteranno appunto per ridurre l'inquinamento? E soprattutto a lei quali previsioni traccia per il nostro futuro? Saremo un paese sempre più inquinato o ci sarà un cambiamento?
A mio avviso ci sarà un cambiamento, ma molto lento. Ecco, io non credo molto al ruolo, diciamo, delle targhe alterne, delle domeniche a piedi. Ecco, c'è un problema che può aiutare, diciamo, dal punto di vista così dell'educazione, dell'educazione ambientale. Ecco, invece si arriverà probabilmente a diversi stili di vita, nel senso, per esempio, di ridurre gli spostamenti delle persone, cioè fare molte videoconferenze, risolvere tanti problemi che attualmente vengono considerati risolvibili solo col contatto fra le persone, quindi tanti viaggi, diciamo, possono essere, quindi tanti consumi di energia per il trasporto possono essere eliminati con le videoconferenze e così via. Insomma, tanti, per ogni settore dell'attività umana c'è sempre una soluzione che può portare a un consumo minore di energia.
Ringraziamo il professor Franco Prodi, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi e saluti agli ascoltatori.
E noi dal clima del futuro passiamo alla musica del passato con il flashback di oggi. Radio Zainet, andiamo a riascoltare Franco Battiato, 1981.
Versi nel nostro legato alla musica. Salve a tutti, gente! Oggi vogliamo parlarvi di un cantautore molto particolare. Stiamo parlando di Franco Battiato e del suo ultimo album, La voce del padrone. Il disco sta vendendo davvero bene grazie alle belle canzoni scritte da Battiato, a cui naturalmente facciamo i nostri complimenti. Ma adesso bando alle ciance e andiamo ad ascoltarcelo in uno dei brani del disco più trasmessi in radio. Stiamo parlando di Cucurù Cucù. Lui è Franco Battiato.
Ai 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 ai, cantava cucurù cucù 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 paloma. Ai 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 ai, cantava le serenate all'istituto magistrale nell'ora di ginnastica o di religione. Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù cucù paloma. Ai 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 ai, cantava. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù
Bentornati in studio con Flashback, un appuntamento per riscoprire insieme i grandi classici della musica. Avete appena ascoltato Cucurù Cucù di Franco Battiato. Franco Battiato è uno dei più quotati musicisti italiani. Musicista, arrangiatore, cantante, compositore e produttore. Durante il suo lungo e cospicuo percorso artistico si è cimentato nei più disparati generi musicali, dimostrando però sempre una certa predilezione per la ricerca e la sperimentazione colta e intellettuale, fino a raggiungere quel suo particolare stile dove appunto la musica d'autore incontra la musica leggera. Atmosfere surreali, riferimenti ad artisti d'avanguardia come John Cage e Stockhausen, strizzatine d'occhio all'elettronica e amore per le melodie orientali caratterizzano i primi lavori di Battiato, ma resteranno, seppur in dosi diverse, elementi costitutivi anche dei suoi successivi lavori. Il successo per l'artista catanese arriva con La voce del padrone, uscito nel 1981 per la EMI, che vende oltre 1 milione di copie. Col passare del tempo e nonostante il successo, Battiato non perde la sua voglia di sperimentare terreni sempre nuovi, ritagliandosi uno spazio di tutto rispetto nel panorama della musica italiana.
Era il Flashback di Radio Zenit. Chissà perché, sentendo le note di Battiato, Matteo cantava Califano.
Beh, perché il califfo è buono per tutte le stagioni.
Tanto non
serve un motivo.
Ambiente,
non serve un motivo.
Senza nessuna associazione di idee, così.
Mentre sempre queste, la logica, un pensiero che ha senso. Sì, queste cose che non servono proprio.
Spirito libero.
Mentre Maddalena lo ha apprezzato, Battiato.
Infatti io consiglio a chiunque si voglia comprare un disco di prendere almeno nella vita uno di Battiato, perché ne vale veramente la pena.
Invece per quanto il califfo.
Basta con questo califfo.
Invece Roberto consiglia ancora Nilla Pizzi, sempre verde.
No, pure i Beatles, che sono abbastanza cari.
Allora è arrivato proprio il momento dei saluti e noi salutiamo Maddalena del liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
Matteo, che frequenta il primo anno di storia all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao cara.
E infine abbiamo il nostro Roberto del liceo Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Un saluto naturalmente va anche ai nostri ascoltatori, a cui ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Domani è venerdì, spettacolo!